Buon pomeriggio, bentrovati, 15 e 6 minuti, anzi 7 esattamente in questo momento, da Erika Alberti. Ripeto il buon pomeriggio in compagnia di Sara Tognola.
Buongiorno, che sono ben sistemata qui in postazione.
Rispetto al solito, dove io sono la persona che fa un po' più rumore, anche quest'oggi Sara Tognola si è guadagnata questa posizione perché non aveva le cuffie, quindi si è arrabattata sotto la scrivania per riuscire a...
Adesso esagerare.
Va bene.
Dai, non sono neanche più così snodabile, 15 e 7 minuti l'hai detto.
Gianni Zocchi alla regia tecnica, finalmente, grande.
Che bello inaugurare la settimana con Gianni Zocchi in regia, che bello inaugurare la settimana con due voci femminili, oltre le nostre, che sono quella di Franca Russomanno e Beatrice Tognola, benvenute.
Grazie dell'invito e grazie.
Buongiorno Beatrice.
Buongiorno, buongiorno anche da parte mia.
Ben trovate.
Eccoci qua, sistemate.
Dunque, la perplessità era cosa veniamo a raccontare in questo...
Cosa ci facciamo qua, ha detto.
No, ma comunque tantissime saranno le curiosità perché oltre ad essere, prima di tutto siete signore, siete amiche, siete amante dei libri, siete presidentessa, in questo caso di un club che si occupa e ha attenzione per gli altri, quindi c'è di roba da dire, ce n'è veramente tanta. E anche da ascoltare, cosa dici? Sara.
Sì, anche ad esempio Nicolo Fabi, la cosa che già c'è.
Per questo la voglio più.
Rientriamo in studio, diamo la possibilità naturalmente al pubblico, perché abbiamo come ospiti due signore. Abbiamo detto che Franca Russomanno, ed è un nome che diciamo che alla radio è stato detto e ripetuto per tantissimi anni, proprietaria insieme al marito della libreria di Grono, la libreria Russomanno, appunto, per due librerie, mi sta dicendo giustamente.
Cartoleria.
Però può parlare perché ci è acceso il microfono. Franca Russomanno.
Allora, due librerie, una a Roveredo e una a Grono.
Ok.
E devo dire che è stata una bellissima esperienza anche a Roveredo, soprattutto c'era mio marito lì. E posso dire una cosa, quando soprattutto Giuseppe andava a Milano a prendere i libri da portare appunto nelle librerie, alle volte litigavamo perché io volevo prendere alcuni libri e lui li voleva tenere per sé. Comunque è stato un bel momento.
E non si potevano prendere due copie? Cioè avere dei libri?
Però certe volte si prendeva una copia.
Bisognava scegliere
perché tante volte erano due, tre anche, dipendenza un po' dal libro in uscita, il bestseller
e
così.
E chi aveva vinta tra lei e suo marito?
Se dovesse rispondere mio marito direbbe io. Però tutte e due,
una via di mezzo,
no? Era una litigata piacevole, diciamo, un battibecco così.
Sì, esatto. Scusa Sara, una piccola curiosità: il fatto di condividere il lavoro col proprio marito per così tanto tempo e avere una passione che vi unisce, anche se lavoravate quindi a questo punto non fianco a fianco, portava il lavoro a casa o era una cosa che rinsaldava il matrimonio? Che rinsalda,
o portava solo i libri
o portava solo i libri a casa, cioè.
E il lavoro lo si portava anche a casa, perché alle volte non si faceva in tempo a finire il negozio, ecco, allora sì, portavamo anche il lavoro a casa. Poi quando la libreria Roveredo l'abbiamo chiusa e insieme eravamo Grono, però lì, in quel caso lì, per lo più ero io, perché c'era cartoleria e libreria, ma abbiamo sempre collaborato molto bene insieme, sì.
L'aspetto bello, interessante, che magari non diamo per scontato, è il fatto che molti oggi vanno a comprare libri magari anche al supermercato, o lo scelgono così, distinto, e invece voi i libri li scegliavate, cioè c'era la scelta una o qua un libro, ve lo dico, qua un libro, perché mi piacerebbe con il pubblico poi condividere eventualmente dei titoli, perché quello che fate voi anche, poi ne parleremo. Però ecco, voi ogni libro lo prendevate in mano, c'era un rito, sì, proprio di scelta, sì, di questi libri.
Sì. Proprio uno a uno, tranne diciamo alcuni autori che sapevamo benissimo che sarebbero andati, perché ormai questi grandi bestseller che c'erano, però no, veniva scelto uno a uno, veramente sì. Andavamo a Milano per lo più, come ho detto prima, andava di più Giuseppe, e al mattino si tornava pomeriggio inoltrato.
Beatrice Tognola, perché voi siete legate da un'amicizia bella anche perché non è un'amicizia nata durante l'infanzia o l'adolescenza, ma durante l'età adulta.
E proprio così, ci siamo incontrate, conosciute tardi, relativamente tardi.
A che età, se si può sapere?
Quanti anni fa, Franca? 20 anni,
allora,
fa, no?
15, sì.
Non diciamo l'età, ma 15-20 no, anni, sì, fa, visto che i 20 anni non sono più...
Sì, beh, ma
20
vale.
Anni uno si è in fasce, quindi noi siamo giovanissimi di spirito.
Cioè, quello
diciamo,
chiaro.
E ci siamo conosciute grazie ai libri. Grazie ai libri, quindi Galeotto fu il libro. E, per noi veramente, ma per il paese tutto, è veramente una ricchezza poter avere in paese una libreria. Mi domando quanti sono i villaggi e piccoli paesi che possono vantare una libreria sul suo territorio. Grazie a Franca poi io ho scoperto tutto il mondo, ci ha fatto veramente tanti regali, ci ha portati a Milano in questi grandi depositi di libri, c'è una gumada, perché quando arrivi lì che vedi tutti sti libri, poi le dico prendiamo questo, quest'altro, perché poi la potevo accompagnare per il fatto che sono responsabile della biblioteca. Quindi le dicevo, tante volte le si diceva cerco dei libri sul tale argomento.
Era una scusa la biblioteca.
E anche. E quindi a un certo punto l'ho detto, ma posso venire anch'io magari a vedere, in modo che carichiamo e avevamo sempre dei carrelli pieni che debordavano di libri. Quindi una cosa stupenda, veramente.
Ecco, dicevate la libreria al centro di questo villaggio, che adesso dopo la fusione Grono cosa conta? 1300 abitanti più o meno?
Sì, più o meno, sì.
Dal 2017, però... Ecco, qui non è il campanile, ma è proprio la libreria che funge da fulcro, è quasi un centro propulsore, no? Sì. Per tutta la comunità.
Sì, è vero, sì.
È vero, Franca. Sì. Infatti, oltre alla libreria, aveva la cartoleria. E mi ricordo sempre che mia figlia, lo diceva anche a Franca, quando erano piccoline, per fare il regalo di compleanno, loro andavano in cartoleria, lei e le sue amiche, si scambiavano i doni, perché Franca aveva sempre una qualche novità, aveva qualche suggerimento, se non un libro, un giochino. E quindi veramente proprio un centro, qualcosa di molto molto importante.
E com'è stato adesso, diciamo, abbandonare il mondo dei libri? Che non è stato abbandonato, infatti, ma quantomeno dal punto di vista professionale, quindi adesso come viene gestito da pensionata, diciamo?
Allora, io... ho chiuso appunto maggio del 2021. Devo dire che quell'aperitivo che è stato offerto, e c'erano tantissime, appunto, come dice Bea, la sua figlia, le sue amiche, tutte quelle ragazzine, quei ragazzini che venivano appunto a prendere questo regalino di compleanno. E
diventate
così,
adulte.
Piacevolmente le vedevo anche prima, però piacevolmente le ho viste in quell'occasione. Allora, prima ancora di finire con la libreria, sapevo che avrei potuto collaborare con la biblioteca. Ecco, e di questo sono veramente contenta, perché sono sempre nel mondo dei libri, però con un po' più di libertà, diciamo. Non c'è, diciamo, al mattino alle 7:30 ero lì, andavo a casa a mezzogiorno, 1:30 di nuovo la sera, e poi, come ho detto prima, portavamo a casa il lavoro, effettivamente, ecco.
Certo. Certo, però fare la libraia oggi, la libreria Grono, quando è che è nata? Nel 97 è stata aperta? Prima?
Allora, nel 91 abbiamo 91. Iniziato noi, però c'era una cartoleria, no, era una buona cartoleria, libreria, c'erano due ripiani di libri. Noi abbiamo cominciato,
cioè,
poi
due mensole.
A portarle, ecco, due mensole, esatto, proprio due mensole. Nel 91 è partita questa libreria.
Sì, e come stavo chiedendo, il mestiere della libraia, del libraio, oggi significa anche ingegnarsi per far tornare i conti. Lo era anche...
Sì, lo è sempre stato, perché noi non sappiamo alla fine del mese se entrava quello che necessitava, ecco. Però sì, bisogna vedere anche per i conti e tutto.
E poi vuol dire, non so, leggere di notte, pensare allo spazio come anche un rifugio. Tra l'altro, noi qua c'è proprio un rifugio letterario che è stato inaugurato a Massagno. Quindi ci sono tante cose, però soprattutto la libraia, il libraio è una missione.
È una missione.
Soprattutto
sì.
Oggi.
Penso che lo sia sempre stato. Forse adesso ancora di più, per il fatto che ci sono questi centri commerciali, oppure c'è l'acquisto online, penso ancora di più, però è un mestiere troppo bello. Sì.
Anche quello della bibliotecaria assomiglia un po'.
Assomiglia, sì, certamente. Chiaro, noi non li vendiamo i libri.
Però li consigliate.
Li consigliamo, li diamo in prestito, e comunque anche noi dobbiamo fare tutto questo aspetto di marketing, se vuoi, di pubblicità, perché vogliamo che le persone vengano da noi, che capiscano il valore di questo grande bene che è la biblioteca, perché qualcuno diceva che senza la biblioteca non c'è passato, non c'è futuro. In biblioteca tu vieni per leggere, vieni per discutere, per condividere, è qualcosa veramente di molto molto prezioso.
Ed è interessante, perché avete unito i due ruoli, alla fine anche associativi, no? O di raccoglimento delle opinioni, dei punti di vista. Una libreria e una biblioteca si sono come unite per creare anche degli eventi, per leggere, per risvegliare magari per alcuni il piacere della lettura. eccetera. Io credo che questo lo si veda dopo tanti anni, o lo si senta meglio.
Sì, sì, sicuramente. Devo dire che con l'arrivo soprattutto di Franca, Russomanno, con tutte le sue competenze, ma con tutte le sue conoscenze, lei ha avuto a che fare tutta la vita con editori, con commercianti anche di libri, per cui ha stabilito dei ponti e noi abbiamo potuto percorrerli, questi ponti che lei già conosceva, e grazie a lei abbiamo avuto l'occasione di avere scrittori e scrittrici molto importanti in un piccolo villaggio che è Grono.
Tra pochissimo ci racconterete anche delle scelte letterarie, degli incontri, giusto? Ci sono delle serate di lettura, dei gruppi di lettura che animano e che danno anche un senso alla lettura stessa, nel senso che dici: no, devo riuscire a finire questo libro perché poi ne devo parlare. George Harrison.
Televisione Svizzera, Rete 1.
Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando. L'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderai. Fino a quando, quando, quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Senza te, dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.
Stiamo facendo il giro della Mesolcina, della Val Calanca, e immaginarci nuove ospiti come quelle che abbiamo oggi, Franca Russomanno e Beatrice Tognola, che provengono appunto dal Canton Grigioni, dove nel villaggio ridente e ancora più ridente dopo questa libreria e dopo la presenza e soprattutto l'intraprendenza vostra, perché organizzate davvero delle cose bellissime, tra cui questi come si chiamano, riunioni di lettura, questi aiutami tu,
gruppi di lettura
che avvengono, Beatrice, ogni quanto, una volta al mese?
Mensilmente.
Sì, e da tanto che ci sono?
Allora, io dopo aver incontrato Franca sono entrata anche nel gruppo. Ho aspettato un momentino perché bisognava attendere di vedere come avanzasse il gruppo, come funzionava, e a un certo punto mi sono aggregata. Però è stato fondato da Franca con delle amiche. Mensilmente ci si trova e si chiama...
Gruppo di lettura Tra le righe, Moesano Ticino.
Tra le righe?
Tra le righe.
Ok. Il, diciamo, quale genere viene scelto? Ogni volta viene scelto a caso da chi partecipa al gruppo, oppure sceglie lei, Franca?
No.
C'è un casting, in altre parole.
Sì, praticamente ognuna di noi sceglie un libro, lo leggiamo e dopo un mese ci troviamo e le discutiamo, a chi è piaciuto, a chi non è piaciuto, il perché e il per come.
A rotazione?
Rotazione, qui. Sì, okay. Sì. E è iniziato nel 97.
Quindi niente. Come è stato accolto all'inizio?
Allora, inizialmente è stato così. Dopo un piccolo trafiletto sul giornale che ha pubblicato Daniela Smith, che adesso purtroppo è ritornata nella Svizzera interna, non partecipa più, Ed eravamo allora in sei, tra cui la Daniela Calastri, la scrittrice ticinese di Tenero.
Anche lei.
Sì, scrivo.
Sì.
E allora abbiamo iniziato, praticamente il primo libro che abbiamo letto tutti insieme è stato Le stagioni di Giacomo di Mario Rigoni Stern. Molto bello.
Come mai quella scelta?
Non sapevamo, ecco, siamo andati un po' così.
Potevano conoscere.
L'ho proposto io perché l'avevo appena finito di leggere, però se ricordo bene è piaciuto a tutti. Fra l'altro questo gruppo di lettura è nato, come ho detto prima, da Daniela Smith, mio marito, io e basta. Comunque
è già un gruppo nutrito, eh?
Sì,
quattro, sì, tre.
Comunque tre. Comunque già la prima riunione.
Già la prima riunione
eravamo in sei. Poi c'è chi è andato, chi è tornato, ci sono stati nuovi, avevamo anche uomini allora, adesso siamo solo donne, ma ci troviamo bene però.
No, questo però peccato che non ci siano.
Certo che erano due visioni diverse.
Le sensibilità maschili, le scelte anche maschili.
Sì,
lanciate un appello.
E perché suo marito non viene più?
Perché era rimasto, solo.
Troppe donne.
Sono anni che non ci sono più... gli uomini.
Altri uomini. Sì. Il marito di Beatrice Tognola non potrebbe far parte di questo gruppo, avrebbe anche lui da proporre cose.
Credo
originali.
Credo abbia altri interessi.
Ah, d'accordo.
Altri interessi. Ma giustamente l'argomento dell'uomo che legge lo sentiamo anche in biblioteca. I nostri lettori uomini sono veramente pochi, però sappiamo che ce ne sono. Frequentano pochissimo la biblioteca, ce n'è qualcuno affezionato ma pochi, non lo so come mai, dovremmo indagare.
E lei è riuscita a stabilire un identikit delle scelte più prettamente maschili rispetto a quelle più prettamente femminili? Vediamo la libraia, cioè la bibliotecaria e poi la libraia, così per semplicità. Beatrice?
Allora, thriller gialli.
Uomo questo?
Uomo e... azione, oppure saggistica, manuali, eccetera.
E certo che poi dalle scelte che uno o una fa dei libri, puoi già capire un po' intuire la personalità, il carattere.
Sì, 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 certamente.
Cioè uno che sono saggi, ovviamente.
Chi legge più saggi, perché saggi nel senso la saggistica proprio, questo è un libro che tratta della terra, dell'ambiente,
sì,
o di informatica, ecco, quindi preferiscono magari leggere qualcosa che si dicono è più concreto, ecco, non è il romanzo che la
non è la storia d'amore,
non
ecco,
è la storia d'amore, quindi sì.
Però io vorrei dire, la libraia è un po' psicologa da questo punto di vista, cioè deve sapere se è una brava libraia, come immagino sia stata Franca Russomanno, e anche suo marito, che adesso ci sta ascoltando, non togliamo niente anche a lui, deve sapere quali sono i gusti di una persona, capire che cosa potrebbe piacere, sapere che cosa ha letto, quindi suggerire in base alla, non dico ci sia una scheda e voi sappiate tutto quello che appartiene alla mente e alla lettura di un vostro visitatore, però quasi.
Effettivamente, quando capitava un uomo, una donna che per la prima volta diceva mi consigli un libro, la prima cosa che potevamo chiedere che genere le piace, qual è stato l'ultimo libro che ha letto, e allora poi si andava un po'. Più delle volte devo dire che abbiamo sempre azzeccato, ecco, come titolo. Poi effettivamente, come ha detto Bea, la saggistica, quella che andava moltissimo, presumo che vada ancora adesso nella libreria, thriller, tantissimi thriller. Poi avevamo proprio dei clienti che arrivavano puntualmente, appena sapevo che usciva un thriller, un giallo, un poliziesco, erano lì, ecco. Però effettivamente c'è la differenza. Non che la donna non legga thriller gialli, perché anche donne li leggono.
Certi tipi di gialli, penso a Mankell, non so.
Mankell, Ken Follett,
esatto.
L'altro che andava moltissimo, il Connelly, ecco, un altro, ecco, scrittori di questo genere. Però diciamo che donne, appunto, come ho detto prima, leggevano questo.
E Franca Rossomanno, me la immagino bambina, mi diceva che quindi si è appassionata alla lettura. In quale modo?
Allora, devo dire che mia mamma leggeva molto. Non leggeva tanti libri, poi io non dimenticherò mai l'intimità che c'era un inserto all'interno di un romanzetto, un romanzo, magari a puntate anche,
sì.
Però era un inserto. Ma tutte le settimane andava in edicola, mi comprava un fascicolo delle favole classiche e poi quando erano finite, se non ricordo quante, le ha fatte rilegare in un bel libro che ho tuttora. Sì.
Che carino.
Comunque devo ringraziare mia mamma. Fino all'età di 92 anni, allora 91 non ha più letto libri, però tutti i giorni leggeva il quotidiano. Sì.
Complimenti, prego.
Invece Beatrice Tognola ama le biografie.
Ok. Perché?
Sì. Sono molto curiosa e quindi curiosare nella vita degli altri mi piace. Infatti tante volte alle amiche chiedo di raccontarmi come avete incontrato il marito, come vi siete incontrate, cosa fate, come eri quando eri bambina. E leggere le biografie è qualcosa di intrigante veramente e ti dici ma guarda un po'. Anche perché sono dei personaggi che sono la biografia di Napoleone o una bellissima di Maria Bellonci sulla vita.
Lucrezia Borgia.
No. Ha fatto Borgia, sì, ma della Gonzaga.
Sì.
Ah, stupenda. E ti rivela sempre qualcosa di più del personaggio, perché certi personaggi sono tramandati con... Sì, con quei due o tre aspetti che si dice siano importanti, ma tu se leggi la loro biografia scopri molto, molto, molto.
Ma soprattutto un modo anche di vedere quell'epoca diverso, soggettivo, certo, però può essere interessante.
Certo, rivivi un'epoca, perché è il libro completo che è intriso di modi di vivere, come si mangiava, come ci si vestiva...
Come si pensava, Franca Rossomanno, qual è la sua biografia preferita?
Allora, a me è piaciuto tantissimo quella di Ipazia. Adesso il titolo esatto non lo ricordo.
Sì, l'aritmetica, la matematica.
La matematica, sì. Mm-hmm. Un altro che mi è piaciuto tantissimo è della Marguerite Yourcenar, Le memorie di
Adriano.
Perché... Mm-hmm. Non so, questo imperatore era qualcosa di eccezionale, lui che ha creato la prima biblioteca d'Atene e l'ha chiamata la memoria dell'anima, la biblioteca dell'anima.
E proprio ecco. Quello a conferma di quello che diceva Beatrice sì. Tognola prima, no? Della biblioteca, la forza anche delle parole, la forza della frequentazione anche di una biblioteca, gli scambi che possono avvenire in una biblioteca anche un po' diversi rispetto a una libreria, comunque è un posto privilegiato e prezioso.
È molto prezioso, infatti c'è un manifesto dell'UNESCO anche che veramente promuove la biblioteca pubblica, perché ora non ricordo esattamente le parole, però ti dice che per la democrazia ognuno deve poter accedere al sapere, all'informazione, e cosa di meglio se non una biblioteca pubblica che ti mette a disposizione tutto il sapere, perché se una biblioteca piccola non ha tutto il materiale ti può aiutare a trovarlo altrove, in un'altra biblioteca con la quale collabora, o comunque indicarti dove trovare le informazioni che cerchi o il libro che vorresti leggere.
Allora io direi ascoltiamo Julie Meletta e poi parliamo di donne che si raccontano
di biografie.
È partita molto violentemente, non me
l'aspetto. Ma adesso è più
scema.
Poi
scema.
Sentirete la sua voce bella.
Super
dolce.
Sensation.
J'hallucine. Voluto
Possiamo partire dall'inizio, perché non abbiamo fatto, sai, quelle presentazioni classiche dove ci facciamo un po' gli affari degli altri e così poi ognuno è libero di rispondere o meno della propria vita. Abbiamo detto Franca Russomanno è stata libraia, lo è tuttora nel cuore e nello spirito chiaramente. Beatrice Tognola è responsabile della Biblioteca Comunale di Grono, presidente Soroptimis Moesano. Ma voi siete, visto che questo è il quarto pilastro, quindi siamo un po' più legittimati rispetto ad altri spazi a chiedere, siete genitori, nonni, cosa fate?
Allora,
come occupate la vostra vita affettiva familiare?
Allora, io sono arrivata a Roveredo 50 anni fa in abito da sposa.
Diretta.
15 aprile. E in questi 50 anni ho fatto parecchie cose, sono nati tre figli, due maschi e una ragazza, a loro volta si sono sposati e ho sette nipoti, sette meravigliose nipoti.
Quindi mamma, nonna, libraia, farei questa, cioè questa sequenza.
D'accordo, sì.
Devo dire che quando facevo, quando lavoravo a tempo pieno, appena potevo facevo la nonna, perché era una cosa meravigliosa.
Chissà che nonna insegna a leggere, perché si dice che i bambini fino all'età scolare leggano molto. E poi per un misterioso motivo, non si sa perché, non hanno più interesse alla lettura. È vero questo?
Allora, devo dire che forse due nipoti che non leggono, leggono pochissimo, solo per quello che riguarda la scuola. Gli altri si leggono ancora molto, sì.
Beatrice Tognola?
Ci sono anche i nipoti adottivi, magari in biblioteca, che...
Sì, ho i miei bambini una volta che insegnavo, essendo insegnante. Non ho mai avuto una mia classe di ruolo, perché io sono uscita dalla magistrale di Locarno nel 78 e c'erano centinaia di docenti, diplomati, e c'era quindi scarsità di posto. Facevo però tante supplenze, ero diventata quasi una supplente ufficiale delle scuole di Bellinzona, era bellissimo. C'era il direttore, allora io non guidavo, quindi arrivavo sempre con i mezzi pubblici e mi veniva ad accogliere, poi mi portava nelle varie scuole di Bellinzona. È stato un periodo molto molto bello, che avevo nella mia borsa tutte le dispense, tutto preparato dalla prima alla quinta. E tutto il materiale era lì, perché poi mi chiamavano veramente dalla sera, magari alle 8, perché una maestra o un maestro si è ammalato e dovevi andare subito, perché
certo,
bisognava rimpiazzare. È stato un bel periodo, bello bello, sì. Poi ho cominciato la mia formazione di bibliotecaria, ho lavorato nelle varie biblioteche in Ticino, scuola media, ho fatto liceo, il centro didattico, allora quindi ritornata nella scuola magistrale e gestivo i libri per i futuri docenti e poi all'ufficio di orientamento, che è stato dove ho lavorato fino a quando poi mi sono pensionata, dove è stato un lavoro bellissimo, perché il mio compito era quello di redigere e di preparare l'informazione sugli studi, sulle carriere per scolari e scolare di scuola media e studenti anche e liceali, ma anche per gli adulti.
Niente, mamma, non
mamma,
è arrivata in
mamma.
Abito da sposa a Grono?
No. Mi sono spostata semplicemente da Roveredo a Grono, quindi però direte, vabbè, la stessa cosa, e no. Roveredo non è Grono, è tutt'altra cosa. Ci separa bene, abbiamo dei dialetti anche totalmente diversi, non ci crederete, ma è proprio così.
Quasi come sopra e sotto ceneri.
Ci sta. Sì.
E Soroptimist come?
Soroptimist è un'associazione di donne che agisce per le donne, opera per le donne. E ogni tanto c'è chi mi chiede, ma senti un po', scusa, la donna è emancipata, ha tutti i diritti, perché lottare per cosa? Dico, caspita, c'è ancora tanto da fare. Di strada ne abbiamo ancora tantissima. Io lo dico sempre, sono 50 anni appena che abbiamo il diritto di voto, non sembra possibile, quindi poi sappiamo che ci sono i salari che sono ancora molto differenti, più bassi per le donne, non abbiamo lo stesso accesso alle carriere, anche se bisogna essere positive e dai, qualcosa abbiamo ottenuto, quindi. Però non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo continuare a farci valere. Ed ecco che c'è Sor Optimist, è un'associazione della quale io faccio parte da una ventina d'anni, prima nel Bellinzona, perché una cara amica Chiarella mi aveva invitato ad entrare e sono stata presidente a Bellinzona, abbiamo fatto tante belle cose insieme con le amiche. Dopodiché mi sono detta: ma possiamo fare qualcosa anche per la nostra regione, il Moesano, animiamo anche queste località, il Mesolcina e Calanca, così varie amiche che hanno sentito parlare di Sor Optimist, e ci siamo aggregate e abbiamo fondato da un anno e mezzo Sor Optimist Moesano.
Ed è da un anno e mezzo che avete iniziato dunque la vostra attività, e in particolare una delle vostre attività e sono proprio degli incontri conoscitivi, se vogliamo, no?
Sì, allora abbiamo vari progetti, progetti su quello che è la formazione, perché siamo convinte che una donna che è formata e che può accedere a una professione e diventare autonoma è una donna che può tenere in mano la sua vita. Noi ci troviamo una volta al mese e per conoscerci meglio ecco che abbiamo dato inizio a questi incontri, donne che si raccontano, donne che ci raccontano. Quindi man mano ognuna di noi, un paio di socie ogni volta, si presenta, racconta un pochino la sua vita, quello che le interessa, quello che le piace, il libro che preferisce, il piatto che adora, o quello che vuole. Ognuna si racconta a modo suo, e ogni tanto ospitiamo anche delle persone esterne. Abbiamo appena avuto settimana scorsa una giovane ospite, Elena Bertossa, che ha una carriera un po' particolare. Lei ha studiato a Firenze all'Accademia d'Arte ed è mascheraia. Quindi ci intrigava, ci incuriosiva questa sua attività, e così lei si è presentata. Ora abbiamo in elenco varie altre ospiti che vorremmo accogliere, e intanto continueremo noi stesse a raccontarci alle nostre amiche.
Franca Rossomano, altri stiamo per salutarci, altri appuntamenti da ricordare, da agendare?
Sì, abbiamo diversi appuntamenti. Allora, abbiamo iniziato in gennaio con Luigi Garlando, il giornalista sportivo, l'8 marzo in collaborazione con Sor Optimist, donne che hanno cambiato la storia della medicina di cui si parlava prima. Il 20 marzo avremo la presentazione del libro che ha tradotto il Giorgio Toniola, e avremo con noi Silvano Topi e Barbara Raveglia a Les del Grand Couloir. Praticamente Giorgio Toniola ha curato la traduzione. Il 23 marzo avremo la colazione col papà, dove i papà possono portare le figlie e i figli in mezzo ai libri, giochi, insomma un po' di tutto. Il 9 aprile, appunto, sempre con Sor Optimist, un sogno microscopio. Qui ci sarà la Piera Levi Montalcini, che sarebbe la nipote di Rita Levi Montalcini, e la Nicoletta Bortolotti, dove Piera racconterà un po' la storia della sua zia.
Nicoletta Bortolotti, che è stata ospite, sì, che l'abbiamo intervistata proprio venerdì, che ha scritto questo libro Sottovoce, no?
No,
I ragazzi di Gaza.
Quello prima e precedente.
E poi l'ultimo legato a quando...
Ai bambini proibiti.
Ai bambini proibiti, ai bambini nascosti che erano obbligati qua in Svizzera a rimanere in silenzio.
L'abbiamo appunto avuto anche noi, che ha presentato sia questo che in questo momento...
Non ci ricordiamo.
Sottovoce qualcosa. Chiamami sì. Sottovoce.
Sì.
E poi...
Sì, dobbiamo andare.
Ah.
Sì, voi.
Ok, poi il 2 maggio Alessandro Trivilini, il 17 giugno sempre con Sor Optimist avremo la sociolinguista Vera Gheno.
Ok.
E poi quello
maschile e femminile delle professioni,
sì,
qualcosa di fondamentale.
Certo.
Poi c'è da dire un invito alla consegna della valigia di libri. Sor Optimist, il club di Moesano, regalerà alle 4 biblioteche della valle libri sul Ricicliamo la moda, consumi e sostenibilità.
Oh!
È partita Anastasia. Grazie.
No. Grazie mille Franca Russomanno, grazie mille Beatrice Tognola.
A voi.
Grazie a voi.
Tempo. Frettissima.
Volato.